Literatair, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Literatair, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale. Siamo qui stasera con un sacco di ospiti, ben due: Andrea Gessner, editore per Notte Tempo, e il suo bellissimo cagnolino, davvero troppo tenero, Roll. Buonasera, benvenuti. Ci parleranno stasera di l'attentato di Sarajevo di Georges Perec insieme ai nostri redattori Paolo e Sabrina. Bentornati a tutti e buonasera ad Andrea.
Grazie Lia per questa presentazione e ringrazio soprattutto Andrea Gessner. Ti piace lo studio di Radio Statale?
Sì, beh, grazie innanzitutto di avermi invitato, grazie a te Paolo, grazie Sabrina, grazie Adelia, mi piace moltissimo, fa un po' caldo ma il cane è tranquillo, quindi benissimo.
Però l'apprezza l'ambiente.
Sì, apprezzo, molto tranquillo.
Beh, la temperatura si alzerà ancora di più quando parleremo del libro del giorno, almeno il primo libro del giorno, che è L'attentato di Sarajevo di Georges Perec. E Sabrina, diciamo qualcosa di questo libro.
Allora, parlare di questo libro, diciamo che per capire questo libro sicuramente non è uno di quei libri che arrivati a metà dici ah vabbè è chiaro, ho capito come finisce. No, bisogna goderselo fino all'ultima pagina, fino all'ultima riga. Questo perché il titolo è rappresentativo, iconico per chiunque conosca la storia mondiale. L'attentato di Sarajevo, possiamo dire a livello elementare, è stata la miccia che poi ha scatenato appunto la prima guerra mondiale. Ma questo libro non è un manuale di storia, Perec non ci ha riportato un evento appunto a livello manualistico, bensì ha deciso di descrivere in parallelo un altro attentato a Sarajevo, come l'attentato di Sarajevo è premeditato nella città di Belgrado. Ma si tratta di un attentato completamente differente, un attentato che ha all'origine apparentemente un amore viscerale del protagonista verso questa giovane
ragazza
Mila, ma che procedendo nella lettura si capisce che questo amore verso Mila non è proprio la miccia che ha fatto scattare l'attentato di Sarajevo, ma è più una situazione del protagonista stesso, forse un odio ha scatenato l'attentato e non un amore, un odio nei confronti di un altro uomo, del personaggio di Barco, che era appunto amante di Mila e in qualche modo ha scatenato le rabbie del protagonista.
Quindi un mix, diciamo, di storia e sentimenti. Non so se sei d'accordo su questa visione.
Ma sì, abbastanza. Allora, è un libro molto particolare, perché è particolare perché è il primo libro scritto da Perec, che lo scrisse a 21 anni. Ed è rimasto inedito in Francia fino al 2016. Perché? Perché se ne erano perse un po' le tracce. Non si conosce il motivo per cui Perec all'epoca non lo pubblicò. Scusate, io balbetto un attimo. E quindi si può dire che ci sono arrivate un paio di copie a noi. Una che è stata conservata a Parigi per lungo tempo, e una che è stata poi ritrovata in una storia un po' particolare, un po' avventurosa, che viene descritta all'inizio del libro. Il libro è stato poi collazionato da queste due versioni. Ce n'è una che riporta delle correzioni di Perec stesso, che è quella che fa da base, perché è stata quella su cui Perec ha più lavorato. È un libro molto particolare perché è un Perec molto giovane, quindi ancora si vedono un po' in nuce quelle caratteristiche che poi faranno di Perec il grande narratore, il classico della letteratura francese che noi conosciamo, anche se Perec, voglio ricordare, che non è nato in Francia.
Dove è nato?
In Polonia, credo.
Ah. No, sì, è origine. Sì,
l'origine è polacca. Che viene fuori.
Sì, sì, lui è figlio di una coppia di ebrei polacchi.
Esatto.
Se non sbaglio, la madre è deportata ad Auschwitz,
esatto,
morì.
Dove morì immediatamente.
Sì, purtroppo. Invece il padre, un combattente.
Che morì immediatamente anche lui quando quando i tedeschi invasero la Polonia. Lui andò a combattere e morì subito. Infatti, lui venne. venne poi allevato dai suoi cugini, sì, i Benenfeld, una copia di questo libro era proprio in possesso dei Benenfeld, di questa cugina che era la sua esecutrice testamentaria. Quindi questa è un po' la storia di questo libro un po' particolare, che appunto è molto divertente, molto fresco, molto giovanile, racconta in pratica quello che io definisco in termini un po' volgari, un po' un amorazzo, un po',
sì,
un po' di questi amori che ti prendono alla pancia e non ti mollano più, cioè proprio queste ossessioni. Lui conosce questa donna e va completamente fuori di testa. Infatti la cosa divertente è che a un certo punto questa donna che lui conosce a Parigi per caso in un bar, e sono storie di sbronze incredibili, eccetera, tutto quanto, quindi è veramente questo che...
Poi se posso permettermi con una descrizione della città spettacolare, io sono un amante di Parigi, quindi sono andata a prendermi la cartina mentre lui nominava tutte le strade, perché il percorso che fanno i personaggi all'interno della città riusciresti quasi a seguirlo con lo sguardo se avessi una cartina davanti, quindi è molto, molto bella questa cosa perché visualizzi la storia.
Sì, c'è un rapporto anche amoroso anche con Parigi, ma anche con Belgrado. Comunque c'è anche questo senso di alienazione.
Sì, assolutamente. Infatti, ma questo senso di alienazione, come lo chiami tu, si vede anche dal fatto che a un certo punto questa Mila, poi non voglio raccontarvi troppo, questa Mila da Parigi, dove incontra il giovane Perret, che si crede, insomma, comunque è abbastanza certo, torna poi a Belgrado, da dove scrive questa maledetta lettera a Perec, che si dice ma magari non mi avesse mai scritto questa lettera, perché questa lettera Mila dice una cosa tipo ma ti penso spesso, vorrei vederti, esatto, eccetera eccetera, e lui a quel punto molla tutto, vende tutto, chiude con tutto,
debiti su debiti,
tutto e quest'uomo ha 21 anni, questo ragazzo insomma ancora 21 anni, parte, va a Belgrado a cercare questo grande amore che è per lo più nella sua testa, ed è bellissimo come lo racconta, perché sono proprio quegli
tormenti
amori anche
che vengono raccontati, sì.
E vi fermo qua un secondo, introduco una canzone perché mi sembrava un punto abbastanza caldo, voglio lasciare un po' di suspense per la seconda parte, amori, tormenti, amorazzi, sbronze, insomma ce n'è di materiale, quindi lascio andare la canzone che è Stupid Cumbia.
La senti questa cumbia del fomento?
Non precipitare che noi ti sentiamo spento.
È un ritmo che le viscere da dentro.
Ci siamo quasi dai difetti a un momento.
Noi lo stress alto sulla cumbia ci facciamo.
Dove ci metti ci risposti la suoniamo.
E questa volta approfittiamo e ti parliamo
di qualche cosa che non se ne parla mai.
Quanta pornografia nei sentimenti.
Provi l'amore, stringi stretto forti i denti.
Senti gli strepiti, sospiri e di lamenti.
Rimani esami che su tanti pavimenti.
Noi rimarremo in piedi
finché balleremo cumbia.
Noi resteremo in piedi
finché balleremo cumbia.
Oggi più di ieri
finché balleremo cumbia.
Ci troverai sempre in piedi
finché la cumbia forte e chiaro suonerà.
Pesca! Da dentro
ci siamo quasi dai ripeti la momento.
Noi lo stressato sulla cumbia ci facciamo.
Dove ci metti ci risposti la suoniamo.
E questa volta approfittiamo e ti parliamo
di qualche cosa che non se ne parla mai.
Quanta pornografia nei sentimenti.
Provi l'amore, stringi stretto forti i denti.
Senti gli strepiti, sospiri e di lamenti.
Rimani sani che su tanti pavimenti.
Ma dove andiamo, quando andiamo, se ci andiamo?
Balleremo cumbia,
noi resteremo in piedi
finché balleremo cumbia.
Sì, oggi più di ieri
mare sin cesar.
Deriva abajo, deriva abajo.
Hace rato que ya me sentía borracha,
no podía encontrar lo que ya estaba buscando.
Hace rato que ya me sentía borracha,
no podía encontrar lo que ya estaba buscando.
Caminando por la calle sin cesar.
Deriva abajo, deriva abajo.
Caminando por la calle sin cesar.
Deriva abajo.
Pasa que la banda está borracha.
Está borracha, está borracha.
Lo que pasa es que la banda está borracha.
Está borracha, está borracha.
Lo que pasa es que la banda está borracha.
Está borracha, está borracha.
Lo que pasa es que la banda está borracha.
Está borracha, está borracha.
Hoy ni madre me quiere.
Y que valeremos cumbia.
Tú y destere me quiere.
Y que valeremos cumbia.
Ed eccoci tornati ai microfoni di Litura Ter. Eravamo rimasti dove? Amorazzi, Sbronze e...
cose che conosci bene.
Cose che conosco bene.
Ma tutti
esatto.
Conosciamo bene.
Però prima di tornare a parlare di Georges Perec e del suo attentato di Sarajevo, vorrei chiedere ad Andrea, che ha proposto questa canzone, e il motivo, insomma. Ne abbiamo già parlato durante la pausa, abbiamo capito che a entrambi piace molto la cumbia. Però, sì, oltre ai gusti...
Ma perché guarda, anche mia ex moglie mi diceva: non capisco dove prendi questa passione per queste musiche. Poi ho scoperto un po' la cumbia, ho scoperto questo gruppo, che è un gruppo di persone che conosco, di miei amici di Roma, del centro sociale Spartaco, si chiamano Los Tres Saltos. E vabbè, vi dico anche che sono in uscita un nuovo disco che si intitolerà Cumbia Park, che è prodotto tra gli altri da Toffolo, che è uno dei
Tre Allegri Ragazzi Morti. Abbiamo parlato proprio di questo durante la pausa.
È una canzone che mi mette grande allegria, come questo libro, ecco, che proprio mi apre le finestre.
Azzeccata allora.
E per questo l'ho portata, è molto fresca, così anche da bevuta, ecco.
Sicuro, guarda, sì. In questo libro si beve molto.
Moltissimo. Quindi, tornando all'argomento.
Beh, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti appunto a chiacchierare di quelli che sono i temi principali di questo romanzo, e soprattutto della sua vicenda editoriale che, come volevo sottolineare, si evince dall'introduzione, ma è molto bello come si riesca ad evincere anche dalla grafica che cambia durante il libro. Quindi è bello proprio per il lettore, secondo me, riuscire a capire quali sono i punti in cui Perec stesso ha avuto dei dubbi o per i quali aveva altre proposte. È bello come alcune volte una sola parola ha in nota a piedi pagina le varianti che Perec ha proposto al riguardo.
Ma infatti volevo proprio parlare di questo, perché questo è un libro che contiene in nuce, diciamo, quando me l'hanno proposto a Francoforte del 2016, io mi sono innamorato immediatamente di questo libro perché contiene in nuce molte cose che poi Perec, diciamo, svilupperà con più forza dopo, inutile. Questo è vero, però qui mi interessava proprio di vedere come di proporre ai lettori italiani questo romanzo, che sicuramente è giovanile, ma che contiene appunto delle caratteristiche di un grande scrittore. Quello che dicevi tu, Sabrina, è verissimo. Mi sono segnato qui una, ovviamente, per sostegno.
Con calma.
Sì, lo ritrovi.
È ovvio. Ecco, per esempio, a un certo punto loro sono a Belgrado e lui scrive: scrive questa cosa, l'orchestra del Palace sussurrava un valzer lento.
Bellissimo questo!
E su sussurrava c'è una nota che dice, Perec aveva scritto nella prima versione non sussurrava ma rovinava. Poi ha aggiunto a margine la seguente lista: bemollizzava, sciroppava, caramellizzava, sussurrava, infliggeva, allungava, scorreva, gesticolava, avvelenava, ondulava, inchinava, vomitava, inghiottiva e alla fine ha cercato sussurrava. Ecco, questo è un po', mi ha ricordato un po' le cose di Perec, quel libro di proprio di liste, come esatto, di descrizione degli ambienti, di cose. E ecco, questo proprio mi è sembrato anche un'operazione un po' filologica, ecco, di,
sì, quasi di edizione critica, sì, è bellissimo.
Però senza appesantirlo con delle cose, proprio noi abbiamo fatto questa scelta, abbiamo mantenuto la scelta che c'è nell'edizione di Seuil in Francia, che è quella di mettere il carattere normale tondo per le parti che sono accettate da tutte e due le versioni, da tutte e tre le versioni, 2/3, e mettere in corsivo invece, proprio come dicevi tu, quelle parole, quelle frasi che invece sono solo in una delle due versioni, in modo da far capire com'era il processo anche di questo giovane scrittore.
Sì, è bello, c'è stata una parte che mi ha fatto molto ridere, in cui a nota a piedi pagina c'era scritto: su questa parte Perec ha tracciato una riga e ha scritto in parte bah. E io mi immagino Perec che scrive bah. Bellissimo.
Ma poi si scopre che Perec era anche pittore, che dipingeva, che faceva, che
sì, un sacco di cose.
Tutte cose che io francamente non sapevo. Esce un po' anche dalla figura del grande intellettuale che poi, come diciamo durante la pausa, ha lavorato con Calvino, con Lulipo, eccetera eccetera. Quindi viene fuori una persona anche più normale, più cose, cioè, si arriva a quei livelli, ecco, si arriva lì, non si parte, non sempre. E la Sontag è diversa, la Sontag parte da lì.
Interrompiamo qua, siamo curiosissimo davvero questo nuovo aspetto che ha questo libro, con queste analisi filologiche, anche linguistiche. Sappi che qua siamo tutti studenti di lettere, quindi siamo davvero al settimo cielo a sentire queste cose. Faccio andare la canzone e poi continuiamo a parlare di L'attentato di Sarajevo.
La voce dentro grida, quando è così stronza preme, le lascio dire tutto, stavolta andrà come viene. Il cielo si spalanca dopo che la pioggia piange, si poggia sulle facce, pesante, distendo le mie gambe qui seduto in riva all'argine, con una profezia sulla voragine, quasi convinto che si stia per compiere. E prova a immaginare dove il fiume andrà, costretta a digiunare per necessità, per ritrovare me, lo lascio scorrere. Che faccia, ne ho la carne tra i canini e sto assaggiando che segreti sa, ribadisci che l'indifferenza cieca miete vittime, ed ora so perché mi dovrei proteggere, le gocce di sudore sulla polvere, la volontà che gronda dalla fronte che racconterà di me. Chiamavo correre.
l'inusitato cliché della mia confessione. Grasso e benzina incendiano l'aria. Puoi sentirne l'odore, la terra si muove.
Eccoci tornati ai microfoni di Radio Statale, siamo qui a una nuova puntata di Litura Terra a parlare dell'attentato di Sarajevo di Georges Perec. Prego.
Allora, abbiamo ampiamente parlato dell'aspetto amoroso, dell'amorazzo di questo libro, però c'è anche un aspetto storico molto importante all'interno di questo volume, no Andrea?
Sì, grazie per questa domanda. No, perché io sono laureato in storia. E quindi proprio sono un appassionato di Prima Guerra Mondiale, perché da lì è cambiato il mondo, il nostro mondo. È interessante che lui in questa storia d'amore ficca dentro poi una riflessione molto dettagliata anche sull'attentato di Sarajevo, quello di Principe. Non solo, ma l'attentato di Sarajevo è anche un altro attentato che è legato a questa storia d'amore, eccetera, eccetera, che è descritta nel romanzo e di cui non voglio dirvi niente. Però è interessante la riflessione di Perec, io credo, sull'attentato di Sarajevo, quello storico, sia da un punto di vista dello spirito dei nazionalismi, delle cose, della libertà, delle nazioni, eccetera, eccetera, sia da un punto di vista, adesso si parla tanto di sovranismo, questo libro dà qualche spunto di riflessione, può essere sia criticato che non voglio dire che sono d'accordo con tutto, né che sono in disaccordo con tutto, lascio un po' di curiosità.
Chiaro, lasciamola sempre per il lettore. Senti, un'ultima domanda te la devo fare obbligatoriamente. La casa editrice Nottetempo è stata fondata nel 2002 da tua mamma, Roberta Einaudi, e Ginevra Bompiani.
E da me anche.
E da te anche.
Sì.
Tu hai anche una libreria, la libreria Verso, quindi vivi in mezzo ai libri, sì. Sei nato in mezzo ai libri, chiaramente nella famiglia Einaudi, uno diciamo dei tuoi parenti alla lontana è un Gesner stampatore. Ecco dai, raccontaci un po' la tua storia.
Ma guarda, sì, come hai detto tu, io sono un Einaudi da parte di madre, quindi per noi i libri, a partire da mio bisnonno che fu presidente della Repubblica, sono proprio il mezzo principe per la trasmissione del sapere. Quindi io ho un'attitudine quasi sacra verso il libro. Noi siamo poi una civiltà che si fonda sul libro, quindi per me i libri sono proprio la cosa più sacra che ci sia.
Ma cosa ti ha insegnato tuo nonno, diciamo, nell'attività editoriale, se ricordi qualche frase?
Niente, assolutamente nulla. Mi hanno insegnato niente. Mi hanno insegnato ad amare i libri, ad averne un grandissimo rispetto, questo non solo i nonni, eccetera, tutto quanto, ma devo dire anche Ginevra Bompiani, la mia ex capa, che poi è uscita da Nottetempo perché non ne poteva più della vita editoriale, però mi ha sempre insegnato un grande rispetto per gli autori e per i libri, ma soprattutto per le persone.
Certo.
Dietro ai libri c'è sempre una persona e quella persona va trattata sempre con i guanti. Ecco, questo è. I libri sono, per noi sono fondamentali, ecco, non per tutti lo sono.
Senti Andrea, ma qual è la caratteristica di un libro che ti fa esclamare: ah, quello è un libro da pubblicare, o un libro che devo avere?
Che deve avere una sua originalità in primo luogo. deve essere una cosa che in qualche modo non ho mai letto. Può essere anche un dettaglio, non voglio dire, perché ormai si pubblica così tanto,
si scrive tanto che
non è facilissimo, però deve avere un dettaglio, una cosa, una nota di profonda sia autenticità. Io devo sentire un po' l'autenticità. Se non sento se non sento autenticità, se sento il manierismo, la cosa, cioè il ripetere cose che si sono già sentite, mi annoio immediatamente. Se invece sento una cosa che viene dal profondo, dalle viscere, che attraverso le viscere, come dire, ha fatto un movimento dal basso, si è incarnata nella pancia, perché ricordiamolo che la pancia e l'intestino è il secondo posto del corpo dove sono più presenti delle specie di sinapsi. Quindi noi cominciamo a pensare dalla pancia e poi arriva al cervello. Quindi quando si fa tutto questo processo, secondo me si fa un buonissimo libro.
Quindi è sbagliato dire decisione di pancia come sinonimo di cavolata.
Ma le decisioni di pancia sono le decisioni migliori.
Se sono solo di pancia sono una cavolata,
no.
Spesso.
Le decisioni di pancia sono le migliori perché sono le più sincere, poi magari possono non fruttare conseguenze positive, però...
No, adesso quasi apro un dibattito, perché io sono invece per l'intuito. Cioè, penso che l'intuito sia una cosa che
noi... ma non è un po' la stessa cosa?
No, l'intuito è una cosa diversa. Perché l'intuito, secondo me, prende la pancia, ma poi in qualche modo che noi non sappiamo neanche, la rielabora molto rapidamente, dice: mi piace quella donna, ad esempio, no?
Okay. Voglio dire, no, vabbè, allora cosa, forse
mi piace quell'uomo, devo far quella cosa che fa lui, quell'intuito di prendere e lasciar tutto per andare
a Belgrado
è un atto intuitivo che l'ha portato a scrivere un libro
meraviglioso.
Beh, allora io direi che per quanto mi riguarda Lituraterr ha approvato questo romanzo di George Perec, ripetiamo, L'attentato di Sarajevo. Per te, Sabri?
Assolutamente, a me è piaciuto molto.
Quindi ringraziamo di cuore Andrea Gessner di essere stato nostro ospite e attendiamo, diciamo, il suo ritorno poi per qualche altro titolo.
Volentieri.
E
cediamo la parola.
Cediamo la parola.
Grazie Sabrina, grazie Paolo,
grazie Andrea.
E grazie Lia.
Grazie
Lia
da parte di tutta la redazione di Lituraterr.
Grazie, ciao.
Ready? che poi sono gli anni di mio papà. Aveva gli occhi tristi e macchina a battisti. Guidare verso Jesolo, le mani sul volante. Erano grandi come le zampe di un leone. Parlare, bere birra fino alla mattina. Abbiamo un'anima latina. Sempre che abbiamo un'anima.
Sono proprio sfatta.
Eccoci tornati a Lituraterr e bentornata Cristiana, che ci dà il tuo benvenuto come al solito molto frizzante.
Ma mi si è sentito? Ero in onda.
Eri parecchio in onda, ma ti vogliamo bene lo stesso. Non ti preoccupare, bentornati a tutti, siamo qui ai microfoni adesso con le mie preferite. Beh sì, diciamo sì, dai, le mie preferite.
Vabbè, io e te abbiamo lavorato un sacco, poi non possono essere una delle preferite.
No, infatti.
E
quindi,
la preferita chi è? Io questo... no, perché stiamo litigando tutti i giorni.
Quindi se la giocano Cristiana e Caterina.
Forse okay. Tu allora.
Vabbè, allora sei tu
Mike,
Cristiana
e
zio Mike, va bene.
Il bassettino.
Quindi, prima non ho presentato il vostro libro, ma perché ero molto preso dall'intervista con Andrea, quindi lo faccio ora. Per la seconda proposta di Lituraterr abbiamo F, periodico di altre narratività, e ce lo presentano...
Sara,
siamo
Cristiana.
Sempre, sempre
Sara,
prima.
Cristiana e Caterina. Sì, scusate, ma ci sono anche dei problemi tecnici, sto facendo anche regia.
Va bene, è vero.
Un po' di
la
dietro le quinte,
regia,
ci sta un po'
Elia.
Di bello della diretta.
L'ho notata adesso. Regia,
ma adesso veniamo al dunque.
Possiamo iniziare a parlare seriamente di questo periodico.
DF, esatto, infatti non è un libro, è un periodico. È un'antologia periodica di narrativa inedita, illustrata, ed è di Flannery, in collaborazione anche con lo studio editoriale 42 Linee. Allora, innanzitutto parliamo dell'idea che c'è dietro a questo progetto. L'idea degli editori era quella di offrire una zona franca per il panorama narrativo italiano in cui gli autori esordienti possano, insomma, essere pubblicati insieme anche a qualche autore già conosciuto. Diciamo che il rapporto, a quanto abbiamo capito, è circa
due autori
più conosciuti,
esatto.
E molti invece esordienti, quindi uno spazio decisamente ampio per autori poco conosciuti e appunto di narrativa soprattutto italiana. Ogni numero in genere ha un tema e raccoglie appunto diversi racconti di diversi autori, ma anche diverse illustrazioni che tra l'altro sono per la maggior parte molto belle, e probabilmente dopo diremo qualcosa a proposito di queste perché ci hanno davvero colpito. Abbiamo deciso di leggere tre numeri, abbiamo letto il 7, l'8 e il 9. La rivista è semestrale, quindi l'ultimo numero è uscito poco fa, il secondo del 2018, il numero 9.
Esatto, è uscito a dicembre del 2018.
E appunto abbiamo letto questi tre numeri. Il primo, il 7, l'ha letto Caterina, che magari ci dice qualcosa del tema in particolare.
Il 7 è un numero molto interessante, ha come, diciamo, filo conduttore, diciamo, dal lato delle illustrazioni il colore Bordeaux. Quindi abbiamo anche questa particolarità di questo periodico che associa un colore e lo lega a tutte le illustrazioni presenti nel libro.
Aspetto che io ho notato 10 minuti prima della puntata, però vabbè, questo è un dettaglio.
Troppa sincerità stasera, Cristiana.
Sì, infatti
un po'
oggi
meno,
proprio
piacere.
Dico tutto.
Onestissima. E invece dal punto di vista appunto contenutistico, diciamo il filo conduttore è un po' la morte.
Sì, e poi il numero 7 soprattutto, diciamo che affronta la figura importantissima che è quella del traduttore.
Sì, del traduttore, esatto. Infatti già abbiamo alla fine un bellissimo commento di Francesco Pacifico, che è uno degli autori di questo periodico, che sottolinea il lavoro importantissimo del traduttore, che molte volte viene celato e nascosto dietro traduzioni che lui definisce edulcorate, diciamo. Quindi quasi come se il testo originale non fosse mai esistito, viene presentato al lettore come se fosse già scritto in italiano, ma non è assolutamente così. Ci sono giochi di parole, ricerche quasi archeologiche, infatti questo autore appunto associa il lavoro dell'archeologo a quello del traduttore, che comunque si deve cimentare in questa, in questo lavoro particolarmente difficile. E infatti ogni testo di questo numero 7 è di un autore straniero, non so, di Buenos Aires, abbiamo autori di Rio de Janeiro, di Reykjavik, Washington.
E avevi detto anche che gli illustratori erano delle stesse nazioni degli scrittori.
Esatto.
Avevano cercato appunto di combinarli tra di loro,
esatto,
e di dare ancora più un legame in questo progetto. E invece gli altri numeri di cui abbiamo parlato io e Sara, allora personalmente il mio, io non ho trovato un tema, un filo conduttore. In effetti anche nel sito di Flannery viene esplicitato che era tema libero, e forse questo aspetto a me non è molto piaciuto, perché mi piace avere degli schemi e preferisco comunque avere un'uniformità. E tuttavia forse un tema lo posso ritrovare in un altro aspetto, che però andrò a dire successivamente.
Grazie mille Cristiana, mandiamo la prossima canzone, spero di pronunciarla bene, Tu te scurdai me, di Liberato.
Non avalla macchio e cinghe la mattina, it's me and you. La rosa cinta spi, sei misa senza te, la battere in tuo cuore, tu te scordate di me. E gira mergelli, da porta dove tu, un mezzo pacchettina, it's me and you. La rosa cinta spi, si stonga senza te, la pioggia in tuo cuore, tu te scordate di me.
Ok, rieccoci qua tornati ai microfoni di Litura Terra. siamo ancora con Cristina, Sara e...
dolore!
Cristiana. Oh mio Dio, ho fatto davvero questo errore. Ok, però vorrei spezzare una lancia, ripeto.
Esatto, allora, stavo parlando poco fa del tema del mio periodico, che era in realtà tema libero, ma si poteva trovare in realtà un filo conduttore, secondo me, guardando attentamente l'editoriale, quello scritto da Roberto Bioel-Felscher, presumo si pronunci così, me lo auguro quantomeno, che si intitola L'immaginario della sopravvivenza, e si parla di questa specie animale, i prototteri, che rischiano l'estinzione, anzi si estinguono, e successivamente questa estinzione viene anche riferita agli scrittori delle generazioni nostre, e anzi si parla di una sensazione di disfatta perenne. E tuttavia, alla fine di questo editoriale si dice che l'essere umano, a differenza degli altri animali, ha in sé l'istinto di sopravvivenza, soprattutto perché ha sempre il desiderio di raccontare. Quindi, nonostante ci sia questa puzza di disfatta, di rovina, c'è sempre il desiderio comunque di andare avanti, e l'andare avanti è il raccontare. E quindi io ho pensato che anche gli altri racconti contenuti in questo periodico avessero in sé questo istinto di sopravvivenza. Per esempio, lo si vede anche dal titolo di uno di questi, Il manifesto di una mancata evoluzione, in cui c'è il tentativo di evolversi e di continuare. E quindi, secondo me, nel mio periodico il tema principale era appunto la sopravvivenza. Poi non so, invece, per quanto riguarda Sara, il suo tema.
Il numero 8 innanzitutto torna a guardare il panorama nostrano, perché come abbiamo detto invece il numero 7 è diciamo l'unico che, come in una parentesi, guarda invece il panorama internazionale con questi autori, tra l'altro tutti stranieri e tutti mai pubblicati in Italia, se non sbaglio.
Esatto, quindi. Però anche affermati all'estero alcuni di questi.
Esatto, alcuni di questi anche molto affermati. Invece il numero 8, il cui tema è distruzione, se non sbaglio, sono appunto tutti di autori italiani. E io ho trovato il sapore di questi racconti molto contemporaneo, questo devo dire, che anche con uno stile piano, anche abbastanza diciamo coerente all'interno dell'insieme. E alcuni sono, vabbè, come sempre nelle raccolte di racconti, soprattutto se ad opera di autori diversi, alcuni sono meno riusciti di altri. In particolare, quelli che mi hanno più colpito sono Porno e Un bastardo. Li ho trovati interessanti soprattutto dal punto di vista della trama, perché appunto lo stile è piano, è lineare, con senza virtuosismi o appunto cose di questo genere. E invece la trama è anche molto, molto interessante in questi due racconti. Li ho trovati, in particolare Un bastardo l'ho trovato molto sorprendente, molto forte come racconto, e l'illustrazione è altrettanto bella quanto il racconto. Lo stile di questi illustratori è davvero carino, molto un po' anche stordente, mi è piaciuto molto. Poi con questi azzurri forti, con questi neri, è molto interessante.
Sì, è molto bello come riescono a rappresentare anche tramite queste illustrazioni proprio il senso profondo anche dei singoli racconti.
E secondo me si vede che gli illustratori, a differenza degli scrittori di questa raccolta, di queste raccolte, siano più affermati e quindi abbiano uno stile proprio. Secondo me quello che manca negli scrittori di questi periodici forse è proprio lo stile, ma non voglio completamente distruggerli, perché comunque sono delle raccolte che vogliono far emergere dei nuovi scrittori, con anche l'accompagnamento di scrittori più affermati, quindi comunque devono ancora trovare il loro stile.
È molto interessante anche il fatto che questo fatto dello stile accomuni un po' sia autori stranieri sia autori italiani. Comunque questo fatto di uno stile diciamo abbastanza schietto, diretto, che punta soprattutto a far vedere le emozioni dei personaggi anche in modo a volte anche brutale, comunque sia comune ad autori del Sudafrica, italiani o americani.
Sì, quindi il giudizio finale?
Numeri, in diversi numeri, oh, tra l'altro, ci sono.
Ci stiamo appassionando lì a...
Sì, sì, ho capito.
In diversi numeri c'è
sono
anche
escluso.
una...